Partito pensando che facesse caldo e non ho portato con me quasi nulla di più pesante da mettermi e sono stato costretto anche a prendere degli antibiotici. E così ancora mi sto portando dietro questo problema. Comunque vi ringrazio per quanti hanno pregato per me, per quanti mi hanno mandato messaggi, telefonate. È stato un tempo benedetto da Dio, sotto molti aspetti. È stato un tempo di grande lavoro, 11 giorni. Tutti e 11 giorni abbiamo avuto incontri, a volte anche due, tre incontri in un giorno. E il Signore è stato davvero buono con me anche questa volta e credo che lo è stato anche grazie alle vostre preghiere. Abbiamo parlato al campo, un convegno, come educare i figli. E per chi è stato in Sicilia sa che è un disastro per i bambini. Veramente c'è molto molto chiasso e non c'è quasi nessuna educazione per questi bambini. Loro mi hanno chiesto di parlare di questo. E dopo questo tempo, siamo stati in un albergo per 3 giorni. Mercoledì, che abbiamo avuto il primo incontro dopo il convegno, alla sera. Tutti coloro che hanno partecipato a questo convegno, una quindicina di coppie, con diversi bambini, si sono alzati davanti alla Chiesa, hanno chiesto perdono al Signore e hanno chiesto perdono alla Chiesa per non aver mai educato i loro figli. Sono rimasto sorpreso, hanno preso un impegno davanti a Dio di impegnarsi, di educare i loro figli. Massimo è stato con me lo scorso anno, forse. Sì, un anno fa, a febbraio, e ha potuto vedere che è difficilissimo, quasi impossibile ascoltare quando si predica la parola di Dio. E devo dire che nei messaggi, sia in adunanza che poi al convegno, a un certo punto si è cominciato davvero a fare silenzio. Preghiamo per questa chiesa, Niscemi, perché il Signore possa davvero parlare al loro cuore e davvero possano mantenere gli impegni che hanno preso davanti a Dio. Fra i partecipanti al convegno c'erano anche due uomini, mariti di due sorelle, che hanno ascoltato il messaggio per tutto il tempo, con molto interesse. E alla fine anche loro, mercoledì, si sono alzati e hanno detto che sono rimasto molto, molto toccati. Salutandomi, mi hanno detto: la prossima volta che ci vedremo, se Dio vorrà, ci chiameremo fratelli. Preghiamo, non ricordo neanche il nome di queste due persone. Pensavo tra l'altro che fossero credenti, invece non lo erano. Preghiamo per questi due uomini che veramente possano fare sul serio con la parola di Dio, col Vangelo, e possono dare davvero il loro cuore al Signore. Comunque, davvero grazie al Signore, tutto bene in ogni senso, a parte la salute. E anche lì il Signore mi ha sostenuto e mi ha aiutato. Per il resto è davvero tutto bene. Vi saluta caramente la famiglia Alessandrello, tutta la chiesa di Niscemi e altre 3-4 assemblee che hanno frequentato questo convegno mi hanno incaricato, anche se non vi conoscono, di salutarvi caramente, in modo particolare Massimo, che hanno conosciuto, e la famiglia Alessandrello, come dicevo, Maurizio, Santina, i loro figli, vi salutano davvero tanto. Hanno preso la decisione di trasferirsi a Milano. Stanno prendendo tutte le informazioni, loro abitano in un paese dove non c'è testimonianza, la prima testimonianza si trova a circa 1 ora di macchina, per loro è un grande problema. Mi hanno detto che hanno preso la decisione di venire a Milano, quindi prenderanno tutte le informazioni per la scuola dei loro figli e hanno pensato a settembre di trasferirsi definitivamente, quindi i figli finiranno la scuola, poi hanno un matrimonio in famiglia verso luglio e pensano a settembre di trasferirsi. Quindi preghiamo anche per Alessandrello, perché possa trovare un lavoro e perché possa davvero stabilirsi come è suo desiderio di venire da queste zone. Va bene, allora credo di aver detto tutto in sintesi, davvero grazie ancora, perché davvero è stato un tempo benedetto e ancora una volta voglio ringraziarvi per quanti hanno pregato per me. Allora, vogliamo riprendere l'Apocalisse e mediteremo, per qualche predicazione i capitoli 4 e 5. E vi anticipo subito dicendovi che, finito di meditare questi due capitoli, mi fermerò un'altra volta per dare spazio ai miei fratelli che hanno il dono di predicazione, quindi per dare a loro anche la possibilità di poter predicare. Non voglio occupare sempre io il tempo, neanche avere il monopolio della predicazione, ma grazie al Signore abbiamo dei buoni fratelli che predicano la parola e dare lo spazio anche a loro, anche perché sono sezioni queste che si possono considerare anche a sé stanti, se vogliamo. Poi, grazie al Signore, abbiamo la registrazione, per cui chi è interessato a riascoltare questi messaggi lo può fare tramite la registrazione. Allora, vogliamo leggere il capitolo 4, che consta di soli 11 versi. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro, simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, 4 creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo, e la quarta era simile ad un'aquila mentre vola. E le 4 creature viventi avevano ognuno 6 ali, ed erano coperti di occhi tutto intorno e di dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore, grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. È un capitolo un po' difficile, è vero? Fatte di immagini, figure, metafore, non facile, a meno di prima impressione, capirne o afferrarne il significato. I capitoli 4 e 5 formano all'interno del libro dell'Apocalisse una grande parentesi, un'importante parentesi. In pratica si colloca alla fine del tempo della Chiesa, cioè stabilisce la fine dell'era della Chiesa e quindi del rapimento della Chiesa. E poi è una parentesi fra il rapimento e l'inizio della grande tribolazione. Cioè, in pratica, il Signore vuole far vedere alla sua Chiesa, vuole far vedere ai credenti che cosa succede nel cielo, cosa c'è nel cielo, mentre sulla terra si consumano i 7 giudizi della grande tribolazione. È interessante notare che dal capitolo 4 in poi non si parla più della Chiesa, se non alla fine del capitolo 21 e 22, quando sono finiti i giudizi della grande tribolazione. Questo è molto significativo per noi, perché ci fa vedere, come avremo modo di vedere quando tratteremo la grande tribolazione, che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Fino a quando la Chiesa è sulla terra, i giudizi della grande tribolazione non potranno iniziare, perché la Chiesa e lo Spirito del Signore trattengono la manifestazione dell'Anticristo, dell'uomo del peccato. Questi due capitoli, in modo particolare il primo, il capitolo 4, è di grande incoraggiamento per tutti i credenti, perché, come dicevo, ci fa vedere proprio che cosa si muove nel cielo. È significativo, ad esempio, l'inizio del capitolo 4. Alla fine dice: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo Spirito. Allora vediamo che Giovanni viene rapito dal Signore fino al cielo. E Giovanni è stato l'ultimo dei 12 discepoli rimasti in vita mentre sta avendo questa rivelazione, mentre è stato rapito fino al cielo. Giovanni è, insieme agli altri 11 apostoli, è la figura della Chiesa. Lo vedremo questo nel capitolo 21 dell'Apocalisse, quando viene parlato dei 12 apostoli e poi delle 12 tribù di Israele, ma anche in questo capitolo 4, attraverso i 24 anziani, che sono la figura di tutti i credenti, di tutti i tempi e luogo. Allora, qual è lo scopo di questo capitolo 4? È quello di portarci nel cielo e di vedere la realtà dei salvati. Cioè, è come una finestra che il Signore apre nel cielo affinché possiamo osservare la bellezza della presenza del Signore, da dove vediamo la posizione celeste già acquisita dal credente, da dove possiamo vedere la bellezza della persona di Dio, i suoi caratteri, le sue benedizioni. E ci ricorda un po' quello che era anche, e forse non avrà mai realizzato, il desiderio di Davide. Vi ricordate nel Salmo 27,4, quando Davide dice: una cosa ho chiesto all'Eterno e quella io ricerco, contemplare la bellezza del Signore, entrare nella sua presenza, vivere presso di Lui per contemplare la bellezza del Signore. Questo capitolo 4 ci fa vedere proprio la posizione dei credenti che si trovano già alla presenza del Signore, prima ancora che tutti i giudizi si scatenino sul mondo. I credenti sono già nel cielo e non subiranno tutti questi giudizi. Allora vediamo che la prima cosa che Giovanni vede è un trono, il trono di Dio. Perché la Scrittura sottolinea questo fatto così importante? Giovanni entra nel cielo e la prima cosa che vede è un trono. Il Signore sta facendo vedere a Giovanni che il peccato e tutta la malvagità che si è consumata e si consuma nel mondo non ha nessun posto nel cielo. Il trono di Dio è un posto inviolabile. Il peccato non è mai arrivato e mai potrà arrivare. E fa vedere proprio a Giovanni che il posto dove è il Signore è il posto della santità ed è anche il posto dove i credenti vivranno pienamente e definitivamente la santificazione, un posto davvero straordinario. Ci fa vedere ancora qui la parola di Dio che c'è una porta aperta. Vedete, notate, dice qui: dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo. Allora, cosa vuole dirci la parola di Dio? Vuole dirci che il tempo della grazia, anche durante i 7 anni della grande tribolazione, e anche quando il Signore stabilirà il millennio sulla terra, dopo i sette anni dalla grande tribolazione, non sarà chiuso. Dio avrà sempre la porta aperta nel cielo. E ci sarà ancora la possibilità che gli uomini si ravvedano e si convertano. Quando vedremo più avanti, quando parleremo della grande tribolazione, vedremo nel capitolo 7 che Giovanni si fa una domanda, vede una miriade di persone che stanno lì davanti al trono di Dio e si chiede da dove vengono tutte queste persone. E Giovanni riceve una risposta. Queste persone hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello, vengono dalla grande tribolazione e si sono convertite al Signore. Però voglio ricordare una cosa, fratelli, e voglio ricordare ancora una volta questa sera, l'abbiamo anche ricordata mentre ci trovavamo in Sicilia, e credo che questo ha fatto riflettere anche questi due uomini che mi hanno salutato dicendomi la prossima volta ci chiameremo fratelli. Guardate, vi ricordate, abbiamo letto nella seconda Tessalonicese, nel capitolo 2, che quando la Chiesa sarà rapita e si instaurerà la grande tribolazione, abbiamo letto che in quel tempo tutti coloro che hanno capito la grazia, che hanno gustato la grazia, che hanno capito il piano della salvezza, ma si sono rifiutati di credere nel Signore e hanno in qualche modo rifiutata la verità, abbiamo visto che tutto quello che Satana farà in quel tempo, abbiamo ricordato, questo è un pericolo, ad esempio dei figli di credenti che frequentano gli incontri, sì, ma non hanno mai realizzato la vita eterna, o i mariti di sorelle non credenti, o le mogli di fratelli che avranno capito, hanno ascoltato più volte, hanno rifiutato la grazia, abbiamo ricordato che quando ci sarà la grande tribolazione, per loro non ci sarà più posto per la salvezza, perché Dio li aiuterà a credere nella menzogna. Allora guardate come è solenne il messaggio del Signore. Noi pensiamo che possiamo raggirare Dio con i nostri pensieri e pensiamo di farla franca mentre abbiamo capito che siamo peccatori perduti. Ma quando arriverà il momento, il Signore ci farà vedere che non c'è più speranza. Allora questo dovrebbe far riflettere forse qualcuno di noi questa sera. Ci saranno dei credenti, delle persone che si convertiranno durante la grande tribolazione, ma molte persone non avranno più la possibilità, e coloro i quali si convertiranno passeranno i guai della loro vita, perché dovranno rifiutare il governo di Satana, che li costringerà, li vorrà costringere a prendere il suo marchio, e i credenti non lo faranno, e molti credenti passeranno per la morte perché non accetteranno il marchio della bestia. Facciamo attenzione, fratelli, facciamo attenzione a tutto questo. Oggi la porta è aperta per tutti quanti, ma quando tutto sarà finito e il Signore avrà dato l'ultima parola proprio alla fine dell'Apocalisse, allora anche questa porta della grazia sarà chiusa per tutti. E io credo che non passerà molto tempo. Vedendo come si stanno svolgendo i fatti e tutto quello che sta succedendo intorno a noi, credo che non passerà molto tempo che il Signore chiuderà la porta, e la chiuderà per sempre, come ha fatto per Noè. Allora abbiamo visto che qui c'è un trono. Che cos'è un trono? Perché Giovanni vede un trono? Non solo per vedere che la presenza di Dio, il peccato non ha potuto mai intaccare là dove il Signore risiede e là dove i credenti staranno per sempre, ma anche perché il trono ci parla di governo, ci parla di un posto dove Dio governa e governerà su tutto il mondo. E il trono è sempre stato, nel pensiero di Satana, l'ambizione di regnare. C'è un passo nella scrittura molto, molto interessante. Leggeremo insieme un paio di passi. Nel libro dell'Esodo si parla di un popolo che è una figura proprio di Satana. Esodo capitolo 17, in una guerra che il popolo di Israele ha avuto contro questo popolo, il popolo di Amalek. E c'è un verso molto molto interessante. Capitolo 17, possiamo leggere dal versetto 14 al versetto 16, dopo che Giosuè ebbe questa grande vittoria su questo nemico, su questo popolo terribile. Il Signore disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore la mia bandiera e disse: una mano si è alzata contro il trono del Signore. Perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. E dicevo, è interessante notare che questo popolo, Amalek, è proprio figura di Satana. L'ultimo discendente di Amalek lo troviamo nel libro di Ester, un certo Aman. E se vi ricordate, lo scopo, il modo di fare di quest'uomo, la strategia di quest'uomo, tutto questo era tipico dell'azione di Satana. Questo popolo voleva, quest'uomo voleva distruggere, annientare il popolo di Dio, il popolo di Israele. E il nome stesso, Aman, significa avversario, distruttore, nemico. E lo scopo di Satana è sempre stato lì, quello di mettere le mani sul trono di Dio. Ma non ha mai potuto. Per questo dico, leggendo questo passo di Apocalisse 4, deve essere per tutti noi di grande incoraggiamento. Perché se è vero che il peccato ha portato squilibri, ha portato malvagità, ha portato impurità in ogni settore della vita, è altresì vero che non l'ha potuto fare nel cielo dove noi staremo. Mi piace considerare questo capitolo 4 dell'Apocalisse proprio come una finestra che Dio apre davanti a noi. È come se Dio dicesse: guardate cosa c'è dentro qui. Vedremo il contenuto di questo capitolo, è straordinario. Guardate cosa c'è nel cielo. Guardate cosa si muove qui. Guardate dove voi vivrete tutta l'eternità. Guardate bene. È il posto dove il peccato, la malvagità, l'impurità non hanno mai potuto entrare. E anche se Amalek, anche se Satana, ha cercato di mettere e di mettere ancora oggi le mani sul trono di Dio, nulla potrà contro il Signore. E guardate ancora in Isaia capitolo 14, quello che è detto di questo essere malefico, Satana, in forma figurativa. Capitolo 14, versetti da 12 a 14. Guardate cosa c'era nelle intenzioni di Satana. E qui viene parlato in maniera figurativa e fa vedere cosa c'era nel cuore di questo essere malefico, che era l'angelo più bello che Dio aveva creato, per il suo orgoglio, dove era arrivato e come poi è stato cacciato dalla presenza del Signore. Isaia capitolo 14, versetti da 12 a 14, questo passo dice: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, guardate fratelli, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Leggiamo anche il versetto 15. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Allora vediamo l'importanza di questo trono, il desiderio di questo essere malefico, che una volta era l'angelo più bello, è sempre stato quello di governare sul mondo. E purtroppo il peccato ha portato distruzione. E oggi dice la scrittura, in 1 Giovanni capitolo 5, se ricordo bene, versetto 19, che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Mi diceva una volta un credente, quando cammini in questo mondo, Gino, stai attento dove metti i piedi, perché il terreno che tu stai calcando è maledetto dal peccato. Molti credenti amano questa terra, lavorano per questa terra, si danno molto da fare, rinunciano anche alle cose spirituali, eterne, pur di arraffare il più possibile le cose di questa terra. Ma tutto ciò che c'è in questa terra, fratelli, è stato maledetto dal peccato. E tutto ciò che c'è su questa terra, quando ce ne andremo, lasceremo tutto. Non ci porteremo via niente. E tutto ciò che c'è su questa terra sarà distrutto un giorno dal Signore per sempre, per lasciare il posto a nuovi cieli, a nuova terra, dove abiteremo per sempre, per l'eternità. E Giovanni vede il trono del Signore, il posto da dove si governa. Ma chi governa, anche se Satana è il principe, chiamato il principe di questo mondo, e tutto il mondo è sotto il suo potere, chi governa è sempre il Signore. Non dimentichiamolo mai, che l'autorità è ciò che tiene la storia nelle mani, è sempre il Signore. È bello quel passo di Daniele capitolo 4, vi ricordate? Per almeno tre volte Nabucodonosor pensava di essere lui a muovere le file della storia. E lui pensava di essere il Signore. Ma cosa gli ricorda Daniele per tre volte? Non sei tu. È il Signore, l'Iddio della storia. Ed è lui che destituisce i re e mette quello che lui vuole. E fa in modo che tutto ciò che è di malvagio e Satana stesso raggiunga i disegni di Dio per la storia dell'umanità. Pensate, fratelli, che anche quando ci saranno i sette anni di grande tribolazione, Dio userà ancora Satana per giudicare gli uomini. Userà proprio le forze della malvagità per condannare, per giudicare tutti coloro che avranno rifiutato la grazia. È proprio l'ironia della sorte. La persona alla quale hanno dato il loro cuore, cosciente o no, sarà la stessa persona che li giudicherà, li farà morire. Perché? Perché abbiamo letto qui, sul trono non c'è Satana, c'è il Signore. E questo dovrebbe dare grande incoraggiamento a tutti noi. Anche tutto quello che noi sentiamo intorno, tutte le paure che abbiamo a livello politico, economico, tutto sta saltando in aria e stiamo tremando. Cosa faremo domani? Il credente non deve ragionare così, perché la storia è nelle mani del Signore. E sarà sempre nelle mani del Signore. E la Chiesa, come è scritto nel capitolo 21 dell'Apocalisse, è la sposa dell'agnello. Oggi si sono avute delle nozze importanti, è vero? Tutti in mondo visione, miliardi di persone hanno visto queste grandi nozze che si sono celebrate in Inghilterra, ma noi siamo la sposa dell'agnello, noi siamo la sposa di un uomo, e il nostro vestito sarà veramente splendente, di lino fino, dimostrerà, sarà veramente l'emblema della purezza, ma della purezza del Signore. E questa sarà la cosa più bella, perché la storia è nelle mani del Signore. Quindi vediamo qui il trono del Signore. Guardate, tutto il capitolo 4 e anche il capitolo 5 ha questo filo conduttore, il trono di Dio. Il trono di Dio. E pensate, in questi solo 11 versi, il trono di Dio è menzionato 13 volte. E poi viene ripreso nel capitolo 5 per parlare ancora del trono di Dio. Allora il trono di Dio è visto in questi due capitoli come il posto da dove l'uomo può trovare salvezza, vita eterna, la porta aperta, ma anche il posto da dove Dio dovrà giudicare e condannare gli uomini. Quando nel capitolo 20 abbiamo il Signore che siede sul gran trono bianco, là dove si presenteranno tutti i non credenti, dovranno rendere conto, tutti in silenzio dovranno ascoltare la loro condanna. È un posto dove oggi c'è vita eterna, c'è la salvezza. È un posto dove oggi l'uomo può mettere la sua storia presente, futura, eterna, nelle mani di Dio. Ma un giorno sarà il posto da dove l'uomo ascolterà la sua condanna. È una cosa molto seria, ma lo voglio ripetere, molto molto incoraggiante per i credenti. E come dicevo, questo trono è il posto da dove il Signore governerà. E voglio leggere con voi due passi solo per dimostrare che il Signore non governerà un giorno, ma sta governando oggi e governerà sempre. Nel Salmo 39 leggeremo due passi di due salmi. Nel Salmo 39, il versetto 9. È una citazione sbagliata. Leggiamo l'altro salmo. Salmo 55. No, ho sbagliato la citazione. Salmo 55, versetto 19. È lo stesso verso, lo stesso passo del salmo che ora non ricordo. Dice: Dio ascolterà, parla di questi uomini, e li umilierà. Egli che siede da sempre sul suo trono, perché essi rifiutano di cambiare e non temono Dio. Allora guardate, Dio ascolterà e li umilierà. Egli che siede da sempre, altra versione dice, in eterno sul suo trono. E lui darà agli uomini ciò che essi meritano, il giudizio eterno del Signore. Allora, diciamo qualche parola intorno alla persona che si trova sul trono. Il trono non è vuoto. Abbiamo letto nel versetto 2, subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Diciamo qualcosa, qualche minuto intorno alla persona del Signore che era sul trono. Allora guardate, ancora qui viene parlato in termini di paragone, di similitudine. Dice qui che colui che stava seduto sul trono era simile alla pietra di diaspro e simile alla pietra di sardonico. Che cosa significa questo? Come facciamo a capire ciò che vuole dire questo passo? Sta spiegando la persona di Dio, e ancora una volta Giovanni non riesce a spiegarla con delle parole umane sufficienti e deve parlare in termini di paragone. Dove si trova il diaspro e il sardonico? Soltanto in due libri della parola di Dio, nell'Apocalisse e si trova anche nel libro dell'Esodo. Vogliamo andare insieme nel libro dell'Esodo, capitolo 28. Esodo capitolo 28. E leggiamo per brevità il verso 20. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Si sta parlando qui della preparazione dei sacerdoti, dei sommi sacerdoti, che dovevano ufficiare nel luogo santissimo, entrare nella presenza di Dio. E si sta parlando di questi uomini che erano le uniche persone che potevano entrare nella presenza di Dio. E il diaspro, vediamo qui, il diaspro è una pietra cristallina, trasparente. E mi ha fatto pensare questa pietra che parla di una delle caratteristiche del Signore, della sua salvezza e del suo giudizio. La salvezza del Signore, così come i suoi giudizi, sono chiari, sono trasparenti. Nessuno potrà dire niente quando sarà la presenza di Dio, e chi vuole ascoltare può ascoltare con chiarezza. E poi parla anche del sardonico, sempre nello stesso passo, capitolo sempre 28, e sempre del pettorale del giudizio. È interessante vedere questo fatto, perché il sardonico è soprattutto una pietra che dà sul rosso vivo, e ci parla del sangue del Signore Gesù, dell'opera del Signore Gesù. Ed è interessante vedere che il sommo sacerdote doveva portare questo pettorale con queste 12 pietre che rappresentavano tutto il popolo di Dio nella presenza del Signore, soprattutto nel giorno delle espiazioni. E portava nel luogo santissimo questo pettorale del giudizio, il giudizio dei peccati di tutto il popolo. Ma se il sommo sacerdote entrava solo con il pettorale del giudizio, il popolo veniva giudicato. Immaginate quest'uomo che si addentrava nel tabernacolo, nel luogo santissimo, andava alla presenza del Signore, e quando vi entrava tutto il popolo era in piedi davanti alle loro tende aspettando l'esito. E se questo sommo sacerdote non usciva dal luogo santissimo, vuol dire che Dio non aveva gradito quello che aveva fatto. Però il sommo sacerdote entrava anche con il sangue di un animale che sgozzava davanti sull'altare e portava questo sangue sul propiziatorio, nel luogo santissimo dove c'era la presenza spirituale di Dio, e quel sangue faceva l'espiazione dei peccati. E ci parla di questa pietra sardonico che dava proprio sul rosso vivo, e questo è stato anche per noi. E Giovanni vede, l'apostolo Giovanni vede la presenza del Signore su questo trono e lo vede con questi caratteri, non riesce a spiegarlo bene, e lo vede con questi caratteri. Una presenza chiara, cristallina, ma anche una presenza che porta salvezza. Diciamo ancora una parola sul versetto 3, abbiamo letto ancora. E intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Anche qui Giovanni non riesce a spiegare bene, perché la rivelazione che lui riceve dal cielo è troppo grande. Che significato ha questo? Di che cosa ci parla l'arcobaleno? Dove troviamo la prima volta l'arcobaleno nella parola di Dio? Dov'è che lo incontriamo? Nel caso di noi, è vero? E cosa ci ricorda l'arcobaleno? Il patto che Dio ha fatto con l'umanità, con Noè e con tutta l'umanità, che non avrebbe mai più distrutto la terra, nel senso universale del termine, attraverso un diluvio universale. E vediamo che questo arcobaleno circuisce tutto il trono di Dio. E questo deve farci riflettere. Se l'arcobaleno ci parla del patto, i colori dell'arcobaleno ci parlano dei sette patti che Dio ha stabilito con l'uomo. L'arcobaleno ha sette principali colori e ci ricordano come Dio ha stabilito con l'uomo proprio i tempi di tutta la storia dell'uomo, i sette principali patti che hanno sancito le sette dispensazioni, cioè i sette periodi principali di tutta la storia dell'umanità. Ecco perché è una parentesi questo capitolo 4, perché ci fa vedere che tutta la storia dell'uomo si trova intorno al trono di Dio. Tutte e sette dispensazioni sancite dai sette patti si trovano intorno al trono del Signore. E questo è davvero interessante. E quindi Giovanni vede il Signore seduto, lo vede come due pietre preziose, ma vede anche tutta la storia della predicazione, tutta la storia della misericordia di Dio, tutta la storia dell'umanità, i sette patti con cui Dio ha così portato avanti tutta la storia dell'umanità. E questo è davvero interessante. Credo di fermarmi qui. Se al Signore piacerà, la prossima volta vogliamo terminare questo capitolo 4 vedendo e andando avanti, parlando delle quattro dimensioni del trono di Dio. Notatelo, questo è il capitolo 4. Intorno al trono, davanti al trono, dentro il trono e dietro il trono. Abbiamo le quattro dimensioni del trono di Dio e davanti a questo trono, dentro questo trono, intorno a questo trono, si trova tutta la storia della predicazione, dell'umanità, di tutte le persone che hanno creduto e hanno ricevuto la grazia del Signore. È un capitolo di grande incoraggiamento. E la prossima volta, se al Signore piacerà, noi vogliamo continuare con questo capitolo. Amen.